credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati a tutti voi come ogni mercoledì l'ascolto della settimana del Papa, le attività e naturalmente le attività principali di Papa Francesco. Buon ascolto.
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.
Bentrovati da Angela Ambrogetti, da Roberta Maccaroni alla console. Una settimana segnata da due eventi in particolare per Papa Francesco. Il suo primo viaggio, la sua prima visita fuori dal Vaticano, fuori da Roma, la visita in Italia a Lampedusa, terra di immigrazione, terra di approdo per gli immigrati e terra di dolore e di sofferenza, ma anche di solidarietà. E poi l'anno della fede, la celebrazione dei novizi, dei seminaristi e delle novizie, insieme con il Papa e attorno al Papa. Allora iniziamo subito proprio riproponendovi la omelia che Papa Francesco ha tenuto nella messa celebrata il lunedì scorso nel campo sportivo di Lampedusa, una omelia in cui spiega il perché della sua vita. Ascoltiamo.
Immigrati morti in mare, da quelle barche che invece di essere una via di speranza sono state una via di morte. Così il titolo nei giornali. Quando alcune settimane fa ho appreso questa notizia, che purtroppo tante volte si è ripetuta, il pensiero vi è tornato continuamente come una spina nel cuore che porta sofferenza. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare. A compiere un gesto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è accaduto non si ripeta. Non si ripeta, per favore. Prima però vorrei dire una parola di sincera gratitudine e di incoraggiamento a voi, abitanti di Lampedusa e Linosa. Alle associazioni, ai volontari e alle forze di sicurezza che avete mostrato e mostrate attenzione a persone nel loro viaggio verso qualcosa di migliore. Voi siete una piccola realtà, ma offrite un esempio di solidarietà. Grazie. Grazie anche all'Arcivescovo Monsignore Francesco Montenegro per il suo aiuto, il suo lavoro e la sua vicinanza pastorale. Saluto cordialmente il sindaco, signora Giussi Nicolini. Grazie tanto per quello che lei ha fatto e che fa. Un pensiero lo rivolgo ai cari immigrati musulmani che stanno Oggi, alla sera, stanno iniziando il digiuno di Ramadan, con l'augurio di abbondanti frutti spirituali. La Chiesa vi è vicina nella ricerca di una vita più dignitosa per voi e le vostre famiglie. A voi, Osha! Questa mattina, alla luce della parola di Dio che abbiamo ascoltato, vorrei proporre alcune parole che soprattutto provochino la coscienza di tutti, spingano a riflettere e a cambiare concretamente certi atteggiamenti. Adamo, dove sei? È la prima domanda che Dio rivolge all'uomo dopo il peccato. Dove sei, Adamo? E Adamo è un uomo disorientato, che ha perso il suo posto nella creazione perché crede di diventare potente, di poter dominare tutto, di essere Dio. E l'armonia si rompe. L'uomo sbaglia. E questo si ripete anche nella relazione con l'altro, che non è più il fratello da amare, ma semplicemente l'altro che disturba la mia vita, il mio benessere. E Dio pone la seconda domanda. Caino, dov'è il tuo fratello? Il sogno di essere potente, di essere grande come Dio, anzi di essere Dio, porta ad una catena di sbagli che è catena di morte, porta a versare il sangue del fratello. Queste due domande di Dio risuonano anche oggi con tutta la loro forza. Tanti di noi, me includo anche io, siamo disorientati. Non siamo più attenti al mondo in cui viviamo. Non curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato per tutti e non siamo più capaci neppure di custodirci gli uni agli altri. E quando questo disorientamento assume le dimensioni del mondo, si giunge a tragedie come quella a cui abbiamo assistito. Dov'è il tuo fratello? La voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni difficili per trovare un po' di serenità e di pace. Cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie. Ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà e le loro voci salgano fino a Dio. E un'altra volta a voi, abitanti di Lampedusa, ringrazio la solidarietà. Ho sentito recentemente uno di questi fratelli. Prima di arrivare qui, hanno passato per le mani dei trafficanti, quelli che sfruttano la povertà degli altri. Queste persone per quale la povertà degli altri è un fonte di guadagno. Quanto hanno sofferto e alcuni non sono riusciti a arrivare. Dove è tuo fratello? Chi è il responsabile di questo sangue? Nella letteratura spagnola c'è una commedia di Lope de Vega che narra come gli abitanti della città di Fuente Ovejuna uccidono il governatore perché è un tirano, e lo fanno in modo che non si sappia chi ha compiuto l'esecuzione. E quando il giudice del re chiede chi ha ucciso il governatore, tutti rispondono: Fuente Ovejuna, signore. Tutti e nessuno. Anche oggi questa domanda emerge con forza. Chi è il responsabile del sangue di questi fratelli e sorelle? Nessuno. Tutti noi rispondiamo così: non sono io. Io non c'entro, saranno altri, non certo io. Ma Dio chiede a ciascuno di noi: dov'è il sangue del tuo fratello che grida fino a me? Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile di questo. Abbiamo perso il senso della responsabilità fraterna. Siamo caduti nell'atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore dell'altare di cui parlava Gesù nella parabola del buon samaritano. Guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada. Forse pensiamo: poverino, e continuiamo per la nostra strada. Non è compito nostro. E con questo ci tranquillizziamo, ci sentiamo a posto. La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono illusioni del futile, del provvisorio, che porta all'indifferenza verso gli altri. Anzi, porta alla globalizzazione dell'indifferenza. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro. Non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro. Ritorna la figura dell'innominato di Manzoni. La globalizzazione dell'indifferenza ci rende tutti innominati, responsabili, senza nome e senza volto. Adamo, dove sei? Dov'è tuo fratello? Sono le due domande che Dio pone all'inizio dell'istoria dell'umanità e che rivolge anche a tutti gli uomini del nostro tempo, anche a noi. Ma io vorrei che ci ponessimo una terza domanda: chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come questo? Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini, per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere. Nel Vangelo abbiamo ascoltato il grido, il pianto, il grande lamento. Rachele piange i suoi figli perché non sono più. Erode ha seminato morte per difendere il proprio benessere, la propria bolla di sapone, e questo continua a ripetersi. Domandiamo al Signore che cancelli ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro cuore. Domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di piangere sulla crudeltà che c'è nel mondo, in noi, anche in coloro che nell'anonimato prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai drammi come questo. Chi ha pianto oggi nel mondo? Signore, in questa liturgia, che è una liturgia di penitenza, chiediamo perdono per l'indifferenza verso tanti fratelli e sorelle. Ti chiediamo, Padre, perdono perché si è accomodato e si è chiuso nel proprio benessere che porta all'anestesia del cuore. Ti chiediamo perdono per coloro che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi drammi. Perdono, Signore. Signore, che sentiamo anche oggi le tue domande. Adamo, dove sei? Dov'è il sangue di tuo fratello?
Su questa domanda e su questa visita naturalmente di Papa Francesco a Lampedusa e tutta questa tematica così importante e profonda della immigrazione, ascoltiamo al microfono di Luca Collodi padre Federico Lombardi, che ha seguito come direttore della sala stampa della Santa Sede il Papa in questo suo primo viaggio al di fuori del Vaticano in Italia.
Il Papa è venuto qui intenzionalmente per dare un messaggio di una serietà e diciamo pure di una drammaticità formidabile. Questo me lo diceva anche proprio mentre stavamo facendo il percorso sulla imbarcazione, poco dopo l'arrivo del Papa, diceva speriamo che capiscano il significato di questo gesto, di questo mio viaggio. Quindi il passare lungo le coste dove tante persone hanno perso la vita, diciamo nel mare Mediterraneo, non sappiamo quanti, ma sono molte, molte, moltissime migliaia, decine di migliaia di persone forse che sono morte. Che questo viaggio possa veramente significare tutto quello che il Papa si aspetta di invito alla responsabilità e all'impegno per un futuro migliore per questo nostro mondo che appunto cammina per strade segnate spesso dall'interesse ma non dalla consapevolezza delle sofferenze che certi procedimenti anche di sviluppo comportano.
E torniamo indietro, arriviamo a un momento di festa, a quello che tra sabato e domenica ha visto migliaia, decine di migliaia di seminaristi, di novizie e di novizi riuniti attorno al Papa. È stata la celebrazione dell'anno della fede per questa particolarissima categoria ecclesiale, moltissimi giovani dunque che hanno animato le basiliche pontificie, le basiliche papali e le strade di Roma, diverse le attività a partire da venerdì, ma il momento più significativo naturalmente è stata la celebrazione della Santa Messa domenica mattina nella Basilica Vaticana, messa naturalmente celebrata dal Papa. Ce ne parla Salvatore Sabatino.
Rappresentate la giovinezza della Chiesa. Se la Chiesa è la sposa di Cristo, in un certo senso voi ne raffigurate il momento del fidanzamento.
Così Papa Francesco apre l'omelia, parole semplici le sue che colpiscono il cuore di questi giovani che hanno scelto la missione e che sono davvero il futuro della Chiesa. Ma da dove nasce la missione? Chiede loro il Pontefice. La risposta è semplice, da una chiamata, quella del Signore, e chi è chiamato da Lui lo è per essere inviato. Di qui la necessità di conoscere quale deve essere lo stile dell'inviato e i punti di riferimento della missione cristiana. Le letture che abbiamo ascoltato, sottolinea il Papa, ce ne suggeriscono tre: la gioia della Consolazione, la croce e la preghiera. Sul primo elemento, la gioia della consolazione di Dio, il Papa parla di un messaggio che dona serenità e gioia, ma ne possiamo essere portatori se sperimentiamo noi per primi la gioia di essere consolati ed amati da Lui.
Io ho trovato alcune volte persone consacrate che hanno paura alla consolazione di Dio, e poveri, se si addormentano, che hanno paura a questa tenerezza di Dio.
ma non abbiate paura.
Il secondo punto di riferimento della missione è la Croce di Cristo, aggiunge Papa Francesco, portando l'esempio di San Paolo che nel suo ministero ha sperimentato la sofferenza, la debolezza e la sconfitta, ma anche la gioia e la consolazione. Questo è il mistero pasquale di Gesù, mistero di morte e di risurrezione. Poi il terzo elemento, la preghiera.
La Chiesa ci ha ripetuto, Benedetto XVI, non è nostra, ma è di Dio. La missione allora è soprattutto grazia.
Infine un messaggio forte, siate sempre uomini e donne di preghiera, dice Papa Francesco, senza il rapporto costante con Dio, la missione diventa mestiere ed il rischio dell'attivismo di confidare troppo nelle strutture è sempre in agguato.
Coltiviamo la dimensione contemplativa anche nel vortice degli impegni più urgenti e pesanti. E più la missione vi chiama ad andare verso le periferie esistenziali, più il vostro cuore sia unito a quello di Cristo, pieno di misericordia e di amore.
La festa vera e propria si era celebrata la sera prima, il sabato pomeriggio, con testimonianze e canti, tantissimi i seminaristi, i novizi e le novizie riuniti nell'aula Paolo VI. Poi la testimonianza di Papa Francesco. Ce ne parla Benedetta Capelli.
È un racconto, un dialogo da padre, un colloquio ricco di spunti, quello che Papa Francesco regala ai seminaristi, ai novizi e novizie e giovani in cammino vocazionale, riuniti in una calorosa aula Paolo VI mentre fuori il cielo si riempie di nubi e dona un inatteso acquazzone estivo. Nella sua riflessione Papa Francesco offre ai giovani presenti i doni del sì, del per sempre, mettendoli in guardia da un pericolo costante, ovvero la cultura del provvisorio.
Non vi rimprovero a voi, rimprovero questa cultura del provvisorio che ci bastona a tutti, Perché una scelta definitiva oggi è molto difficile. Noi siamo vittime di questa cultura del provvisorio.
La chiamata, aggiunge il Papa, è prima di tutto una gioia, che nasce non dal possedere l'ultimo smartphone, lo scooter più in voga, il modello di auto o il vestito all'ultima moda, ma da qualcosa che è diverso da queste realtà con cui evidenzia entrate in contatto e che non potete ignorare.
Nel chiamarvi Dio vi dice «Tu sei importante per me, ti voglio bene, conto su di te». Capire e sentire questo è il segreto della nostra gioia, e sentire che è Lui che ci chiama.
Gioia contagiosa, perché non può esserci santità nella tristezza. E poi l'indicazione forte ai giovani sul voto di castità, una strada che matura nella paternità e nella maternità pastorale.
E quando un prete non è padre della sua comunità, quando una suora non è madre, diventa triste. La radice proprio della tristezza nella vita pastorale è nella mancanza di paternità e maternità che viene di vivere male questa consacrazione che ci deve portare alla fecondità.
A questo iter tracciato il Papa aggiunge un'altra parola chiave, l'autenticità, che è naturale, soprattutto per i giovani.
E a tutti voi vi fa schifo quando trovate in noi preti che non sono autentici o suore che non sono autentiche.
Autenticità, testimonianza e trasparenza, in particolare nel confessare i propri peccati. E infine due suggerimenti forti, l'uscire da se stessi per incontrare Gesù nella preghiera e l'uscire per incontrare gli altri.
Non imparate da noi quello sport del lamento. Non imparate da noi il culto della dea lamentella, ma siate positivi. Coltivate la vita spirituale e nello stesso tempo andate, siate capaci di incontrare le persone, specialmente quelle più disprezzate e svantaggiate. Non abbiate paura di uscire e andare controcorrente, siate contemplativi e missionari.
E prima di salutarci ancora una piccola notizia, l'account Twitter @pontifex in 9 lingue ha raggiunto e superato i 7 milioni e 400 mila follower. Il tweet di oggi: se vogliamo seguire Cristo da vicino non possiamo cercare una vita comoda e tranquilla, sarà una vita impegnativa ma piena di gioia. Naturalmente l'appuntamento è per mercoledì prossimo, naturalmente sempre sulla Radio Vaticana con l'attività di Papa Francesco. A risentirci.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.